www.ladyjo.it e la storia continua. Storie e tradizioni. Le lotte sindacali a Legnano dal 1880 sino al fascismo, i socialisti e popolari in azione, le trasformazioni sociali e sviluppo industriale, i figli del lavoro e altre organizzazioni socialiste, l'inizio delle vertenze sindacali, il primo sciopero generale, il no alla propaganda socialista e le leghe bianche e rosse. Nell'ultimo ventennio del XX secolo, con l'avvento delle industrie, si creò a Legnano una nuova categoria, i contadini operai, cioè dei mezzadri operatori terrieri in proprio che, pur mantenendo le loro terre, accettavano di lavorare come tessitori, filatori e meccanici, cogliendo di buon grado le nuove possibilità di impiego e di guadagno che si presentavano. Negli anni Ottanta, l'esodo dalle campagne legnanesi si ebbe anche a causa di una generale crisi prodotta dalla caduta dei prezzi agricoli per l'immissione del grano statunitense nei mercati europei. E l'America esercitò anche una grande attrazione e in questa zona iniziarono le prime grandi emigrazioni da parte di contadini, operai o di persone disposte a lavori di fatica, pur di uscire da uno stato di povertà sempre più pesante. Nell'inverno 1881-82 partirono da Legnano alla volta della terra promessa 149 persone. Nei primi anni del Novecento, con lo sviluppo delle industrie, si ebbe un'inversione di tendenza e si presentò il fenomeno migratorio. Tale flusso trova riscontro nel 1906 in un documento conservato nell'archivio storico comunale. 2002 giunsero a Legnano dalle più vicine regioni italiane, tra questi 1364 donne, e di esse 697 erano indicate sotto la voce persone di servizio e di fatica, e 421 come operaie. Dei 638 uomini, la maggior parte, e cioè 358, erano operai. 130 coloni e rimanenti 150 manovali generici o artigiani. Nello stesso anno si registrò tuttavia un flusso inverso con ben 800 emigrati da Legnano e di essi più della metà erano donne. Questa mescolanza di operai di diversa provenienza cominciò a creare dei problemi sanitari, di assistenza e di alloggio. Quest'ultimo problema fu affrontato in modo massiccio a Legnano dagli stessi datori di lavoro interessati a mantenere sul posto la nuova manodopera acquisita con la costruzione di case operaie. C'è da dire anche che l'amministrazione comunale nell'ultimo ventennio dell'Ottocento si dimostrò abbastanza attenta ai problemi umani e sociali della classe operaia, arrivando anche a far chiudere dormitori annessi a industrie locali, perché dichiarati inabitabili o comunque insalubri. In questa situazione, le società di mutuo soccorso intensificarono la loro opera a favore dei salariati iscritti. E fin dal 1888 era stato fondato a Legnano il Consorzio di Mutua Beneficenza tra operai e artigiani San Giuseppe, i cui soci, per aderirvi, dovevano versare una quota mensile di lire una. Nel 1890 questo consorzio contadino contava 420 soci. Un analogo sodalizio denominato la Previdenza ne accoglieva un altro discreto numero. Vi aderirono oltre ad operai, maestri e capomastri, ma anche calzolai e sarti. La Previdenza alla fine del secolo era considerata un'associazione politica, anche se le autorità comunali tendevano a minimizzare questa connotazione che tuttavia era evidente, specie in tempo di elezioni. Il sodalizio infatti appoggiavano apertamente i candidati del partito clericale. Nell'appoggio e nell'organizzazione dell'associazione operai si distinse Don Gerolamo Zaroli, parroco di Legnanello, che incoraggiò le prime proteste ed agitazioni degli operai di alcune aziende tessili, le cui direzioni tentavano di introdurre il lavoro anche durante la festività. Le società di mutuo soccorso e di assistenza, di ispirazione cattolica, entrarono in concorrenza e a volte in aperta collisione con quelle socialiste, che nei primi anni del Novecento erano particolarmente organizzate ed agguerrite, monopolizzando tutte le attività sociali e culturali legnanesi. In questo dualismo si distinse particolarmente nella difesa dei valori cattolici un uomo politico, giornalista e sindacalista, molto attivo e polemico con le forze politiche antagoniste. Carlo Guidi, autodidatta, che aveva trovato lavoro come apprendista a 14 anni alla Franco Tosi e giovanissimo era stato tra i fondatori del circolo culturale Alessandro III e della Lega Cattolica di Legnano. Nel 1910 si presentò come candidato dei cattolici alle amministrative e risultò eletto. Conserverà il posto di consigliere comunale per oltre 20 anni sui banchi della minoranza, dai quali non risparmiò critiche ed aspre polemiche. I figli del lavoro e altre organizzazioni socialiste. Le organizzazioni operai socialiste erano a loro volta, come si è detto, molto attive e determinate nel fare prevalere le prime tendenze classiste. A Milano, verso la fine del 1880, per iniziativa di 12 giovani, capeggiati da Giovanni Gentili, era stato costituito un sodalizio denominato «I figli del lavoro», a quale erano annessi solo operai. I soci si dicevano fratelli e consiglieri, che a turno lo dirigevano, si chiamavano padri di famiglia. Scopo iniziale dell'associazione era la mutualità, senza aiuti di nessuno, né ricchi, né enti, né istituzioni. Nel 1881 Milano fu scelta come sede del congresso della Confederazione Operaia Lombarda, alla quale aderivano già oltre 80 società operaie, in prevalenza di ispirazione socialista o comunque anticlericale. Nella primavera del 1882 si costituì il Circolo Operaio Milanese, primo nucleo del Partito Operaio Italiano, che fece proseliti anche nel Legnanese e nel Bustese. Nel 1883 uscì il primo numero di un periodico socialista denominato Fascio Operaio, voce dei figli del lavoro. Nell'agosto di quello stesso anno fu fondata la sezione di Legnano dei figli di lavoro con lo scopo, come si leggeva nello statuto, di promuovere il bene morale e pure materiale dell'operaio, procurando, per quanto sia necessario, l'appoggio a difesa e contro le esorbitanti pretese dei capitalisti e sussidi in caso di malattia. Primo presidente della sezione legnanese figli del lavoro fu Giuseppe Crespi, un fervente esponente del socialismo locale. Nel 1886 la sezione contava 170 soci e lo spirito classista, con tendenze eversive, cominciò a preoccupare le autorità locali e superiori, che avevano il compito del mantenimento dell'ordine pubblico legnano nel suo territorio. Nell'agosto del 1884 il prefetto non autorizzò una manifestazione indetta per inaugurare la bandiera della sezione di Legnano dei figli del lavoro. Le proteste e le minacce degli aderenti locali all'associazione furono comunque dominate e poste sotto controllo. Ma non fu così in altre località lombarde. In questo clima maturò nel 1886 la decisione del primo ministro De Pretis di ordinare lo scioglimento del Partito Operaio Italiano e dai figli del lavoro. Il che avvenne anche a Legnano nel settembre del 1887. Qui i socialisti locali diedero vita a un nuovo sodalizio chiamato Ex Figli del Lavoro. È noto che poi a livello nazionale, nell'agosto del 1892, fu fondato il Partito dei Lavoratori Italiani, il futuro Partito Socialista Italiano, che raccolse molti proseliti anche a Legnano, organizzati attorno al Circolo Socialista Legnanese. L'inizio delle vertenze sindacali. E proprio i socialisti ebbero parte determinante a Legnano nelle prime lotte sindacali e negli scioperi a difesa delle condizioni di lavoro degli operai e contro l'uso troppo disinvolto delle donne e dei minori negli stabilimenti tessili metallurgici. Il primo episodio di protesta con disordini del quale si ha notizia a Legnano, risale al 1863, a seguito della chiusura del cotonificio Amman, che occupava 30 operai, per una crisi del settore che rientrò in breve tempo, non intaccando l'occupazione negli altri opifici tessili, e i 30 licenziati furono riassorbiti. Nel 1870, le operaie tessili legnanesi diedero corpo a una violenta vertenza, a seguito della quale ottennero la riduzione della loro attività lavorativa da 16 a 12 ore giornaliere. Un documento del 27 novembre 1872, e così è scritto, e si trova nell'archivio storico comunale. Descrive la consistenza delle unità produttive e la condizione operaia. Gli stabilimenti esistenti nel comune, che contava allora circa 7.000 abitanti, erano 20, tra i quali tre grandi filande seriche e 8 cotonifici, ove era prevalente la manodopera femminile, 1.804 contro 750 maschi. Il 25% delle maestranze erano fanciulli fino ai 15 anni, esattamente 478. 109 maschi e 369 femmine, e addirittura 91 di essi avevano meno di 10 anni. Le condizioni degli ambienti di lavoro e delle filature e tessiture erano precarie al punto da far registrare una mortalità in ragione del 3% all'anno. Il salario medio giornaliero era molto discriminante a sfavore delle maestranze femminili e dei bambini. Nelle filature e tessiture di cotone e di seta, gli uomini adulti erano pagati 1,40 lire, 0,80 le donne e 0,45 i fanciulli. Nel luglio del 1880 si era avuta a Legnano un'altra massiccia agitazione delle filandiere, che fu risolta per l'intervento dell'amministrazione comunale, sensibilizzata dalle organizzazioni operaie. In un documento dell'archivio storico comunale, sotto forma di manifesto, si dava notizia della chiusura della vertenza in questi termini. Si rende noto che l'orario di lavoro nelle filande non sarà superiore alle 12 ore per ogni giornata, che la mercede delle filandiere è fissata in centesimi 7,50 per ogni ora di lavoro, corrispondente a centesimi 90 per ogni giornata. Il sottoscritto sindaco, prosegue il documento, ritiene che alle sue esposte condizioni le filandiere riprenderanno tosto volenterose il lavoro nei rispettivi stabilimenti, per loro miglior bene e a scanso di non essersi più riammesse in caso di ulteriore renitenza, con grave pregiudizio dei privati loro interessi. Ed ecco il primo sciopero generale. Ma negli anni successivi le lotte sindacali negli stabilimenti tessili legnanesi si inaspriranno sempre di più, fino ad arrivare al primo e più clamoroso sciopero generale a Legnano, che si ebbe nel febbraio del 1884, in occasione della dura vertenza sindacale interessante, in particolare gli operai dello stabilimento Cantoni a Legnano e a Castellanza, che chiedevano una riduzione dell'orario di lavoro da 12 a 10 ore e un aumento del salario. La risposta del cotonificio Cantoni fu, in un primo tempo, negativa, fino ad arrivare alla serrata. Il consigliere delegato Eugenio Cantoni si dichiarò infine disponibile agli aumenti di salario, ma si riservava di scegliere lui i tempi e i modi di applicazione, selezionando i meritevoli ed evitando così aumenti salariali generalizzati. L'allora giunta comunale, presieduta da Flaminio Dell'Acqua, incaricata dagli stessi lavoratori di svolgere opera di mediazione a mezzo di un manifesto che informava della situazione gli operai, ancora in sciopero generale, tentando di pacificare gli animi. L'agitazione si smorzò rapidamente. Si era in piena depressione economica e tuttavia l'impegno della direzione del cotonificio Cantoni di concedere miglioramenti salariali ai ritenuti meritevoli fu mantenuto e la discriminazione perse via via il rigore. Furono, anzi, seguiti dei criteri di equità, con provvidenze e opere sociali come case per lavoratori, un collegio convitto per orfani di operai e, infine, polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro per tutti i dipendenti. Un no alla propaganda socialista. Anche nell'ultimo decennio dell'Ottocento, le agitazioni sindacali e astensioni del lavoro, con appoggi più o meno manifesti da parte di elementi radicali e anarchici, inseritesi tra i socialisti e cattolici, e anche per l'approssimarsi delle elezioni politiche, con gravi preoccupazioni per l'ordine pubblico. Nel 1894 il sottoprefetto di Callarate comunicava ai sindaci del circondario, appunto in vista della consultazione elettorale, che nessuna riunione per propaganda socialista debba essere consentita per le pubbliche vie, piazze o spazi aperti al pubblico. Ma questa e altre ordinanze simili menomarono in misura notevole i socialisti del Legnanese e del Bustese, sia nelle amministrative del 1896 che nelle politiche del 1897, ed ebbero risultati a loro sfavorevoli. Una riscossa socialista si ebbe nel Legnanese nelle elezioni politiche del 1900, in concomitanza con un'affermazione in campo nazionale del Partito Socialista. Fu eletto nel collegio di Busto l'industriale Carlo Dell'Acqua, appoggiato da una coalizione tra socialisti e democratici, che surclassò un altro prestigioso candidato, Costanzo Cantoni, capeggiato dai liberali. L'avvento del Novecento vedrà anche nel Legnanese una situazione migliore anche sotto il profilo delle lotte politiche, dopo che il governo nazionale legittimò il Partito Socialista. Le Leghe Bianche e Rosse. A Legnano furono fondate nel 1901 una Lega Cattolica del Lavoro e una sezione della Camera del Lavoro. Leader di quest'ultima diverrà l'esponente socialista Eugenio Montanari. Il movimento socialista si caratterizzò nel Legnanese con una progressiva crescita, sia sotto profilo politico che sindacale, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Dopo il conflitto, altre forze politiche emersero a Legnano, imponendo poi delle trasformazioni e conquistando consensi e spazi d'azione, che provocheranno lotte sempre più aspre nel ventennio fascista. Nel periodo del dopoguerra, il Partito Popolare e le Leghe Bianche di ispirazione cattolica, con il loro settimanale La Voce del Popolo, si rafforzarono, contrastando l'esuberanza dei socialisti che avevano come organo ufficiale il Lavoro, settimanale diffuso anche a Busto Arsizio. Queste due forze, caratterizzeranno la vita amministrativa e politica fino all'avvento del fascismo, essendo quasi scomparse le forze liberali e radicali. La sezione socialista di Legnano, che nelle lotte sindacali si mostrava unita nell'appoggio alle azioni della Camera del Lavoro come organismo politico, aveva invece al suo interno tre correnti. I bolscevichi, cioè massimalisti, con una posizione in maggioranza. Gli anti-bolscevichi, cioè riformisti, e infine i comunisti, anch'essi in minoranza ma su posizione rivoluzionista.